Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera alle amiche radioascoltatrici e agli amici radioascoltatori di Radio Maria. Buonasera a voi che siete sintonizzati in questo momento con la prima puntata del 2020 di Padri Nostri. E qui è Giovanni Marco Tullio che vi parla. Sono le ore 18 di domenica 19 gennaio 2020. Prima puntata, come dicevo, dell'anno nuovo. Mi corre l'obbligo, quindi piacevole e gradito, di iniziare facendo a tutti quanti voi gli auguri di un buon anno. In fondo siamo ancora nel mese e non ho avuto modo di farveli prima, se non anticipando all'ultima puntata. Io non sono personalmente un uomo rapito dalla mistica del Capodanno, come la chiamo io con un sorriso che spero essere compreso nella sua carica non irriverente, diciamo. Mi fa sempre piacere vedere persone che si augurano il bene e che in quanto tale si stanno benedicendo. Del resto, con degli amici consideravamo come, soprattutto per dei cristiani, il Capodanno dell'anno solare, neppure dell'anno civile, non segna particolari punti di svolta. Ecco, bisogna imparare a scrivere correttamente la data per non sbagliare l'anno, però effettivamente il momento dei propositi per l'anno nuovo lo viviamo nell'anno civile, dopo le vacanze agostane, quando si riprende l'attività lavorativa, e chiaramente lì compriamo le agende e facciamo dei propositi per un assetto dell'anno lavorativo e sociale. Per quanto riguarda l'anno solare che comincia il 1 gennaio, ecco, è difficile dire che importi qualcosa. Tuttavia, poiché è consuetudine, e non è una cattiva consuetudine, farsi questi auguri, volentieri li faccio a tutti quanti, e visto che questa trasmissione è dedicata ai padri della Chiesa, ho cercato una paginetta, non una paginetta nascosta, in realtà è molto famosa, probabilmente tutti voi o quasi già la conoscerete, con cui farvi questi auguri, in sintonia sì con lo spirito di questa consuetudine e anche con il mio particolare pensiero. È una pagina tratta da un sermone di Sant'Agostino, il sermone 80, proprio l'ultimo paragrafo, il paragrafo 8, se andate a cercarvelo, ed è un punto in cui anche Agostino ironizza sull'uso di dire da una parte buon anno, buoni tempi, e dall'altra di lamentarsi dei tempi trascorsi, che sono, se ci fate caso, tutti argomenti, tutti i luoghi comuni, diremmo anzi, della fine dell'anno solare. Buona fine, buon principio, speriamo che sia meglio del passato, e quindi da una parte ci auguriamo il bene e dall'altra ci lagniamo del male. Ecco, Agostino interviene con una nota critica che forse può esserci di ragguaglio e di utile monito nella nostra vita quotidiana. Come dice il mio parroco, guai a lamentarsi, è quasi il suo motto, lui ogni 3x2 se ne esce con guai a lamentarsi, e non ha torto. E dice dunque Agostino: ecco perché, fratelli, vi diciamo, pregate quanto potete, molti sono i mali, così ha voluto Dio. Volesse il cielo che non ci fossero cattivi in gran numero e non ci fossero molti mali. Sono tempi cattivi, tempi penosi, si dice, ma cerchiamo di vivere bene e i tempi saranno buoni. I tempi siamo noi. Come siamo noi, così sono i tempi. Ma che facciamo? Non siamo capaci di convertire una moltitudine di persone alla retta via? Ebbene, i pochi che mi ascoltano vivano bene. I pochi che vivono bene sopportino i molti che vivono male. Sono frumento, si trovano sull'aia. Nell'aia possono essere mescolati con la pula, ma non potranno averla con loro nel granaio. Qui Agostino fa la distinzione tra il momento dell'aia, della raccolta del grano, e il momento poi in cui il grano viene conservato. Adesso siamo in una fase intermedia, dice Agostino. Il grano è ancora sparso e può convivere in qualche modo con la zizzania, ma questo è anche il momento in cui la zizzania viene messa a parte, quindi chi si deve convertire si converta alla svelta, perché di sicuro la zizzania non entrerà nel granaio. Continua. Sopportino ciò che non vogliono per giungere a ciò che vogliono. Perché ci rattristiamo e ci lamentiamo con Dio? Nel mondo abbondano i mali perché non si ami il mondo. Persone di grande virtù, fedeli santi, hanno disprezzato il mondo nel suo splendore. Noi, invece, non possiamo disprezzarlo neppure nel suo splendore. Cattivo è il mondo, ecco, è cattivo, eppure lo si ama come se fosse buono. Ma che cos'è allora il mondo cattivo? Non è certamente cattivo il cielo, non lo è la terra, e non sono cattive le acque né ciò che esse contengono, i pesci, gli uccelli, gli alberi. Tutte queste cose sono buone. Il mondo invece lo rendono cattivo gli uomini cattivi. Ma poiché, come ho detto, non possiamo non avere con noi persone cattive finché viviamo, eleviamo i nostri gemiti al Signore, nostro Dio, e sopportiamo i mali per giungere così ai veri beni. Non dobbiamo biasimare il padre di famiglia, poiché ci è caro, è lui che ci sopporta, non siamo noi che sopportiamo lui. Sa lui come dirigere a buon porto ciò che ha fatto, fa ciò che comanda e spera ciò che ha promesso. Ecco, quest'ultima frase in particolare la lascio come augurio a tutti per l'anno nuovo. Fa che ciò che Dio comanda e spera ciò che Dio ha promesso. Torniamo ai padri, anzi prima di tornare ai nostri padri, ai padri nostri, chiaramente Agostino è un principe, però non è l'argomento del giorno. Noi stavamo parlando, e ancora oggi e ancora la prossima volta, parliamo e parleremo di Novaziano e della dottrina teologica contenuta nel suo De Trinitate. Cogliamo però prima un momento della vita ecclesiale importante. Voi sapete come abbiamo a cuore questa rubrica di declinare come possiamo, secondo le nostre corde specifiche, i momenti salienti della vita ecclesiale. Adesso siamo nel tempo ordinario, non c'è una ricorrenza, una tensione forte da vivere secondo il calendario liturgico della Chiesa Cattolica. Tuttavia, proprio ieri è cominciata la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che non entra nel calendario liturgico, ma in un certo senso sì, tant'è che oggi in tutte le chiese si è parlato di questa preghiera, in tutte le diocesi vengono organizzate veglie e vengono invitati tutti quanti a vegliare su questo argomento. Ecco, la preghiera per l'unità piena e visibile dei cristiani non è un optional, come talvolta può sembrare, non è un pallino, non riguarda particolari sensibilità, sai, c'è chi si interessa a questo aspetto e chi a quest'altro. A me interessa l'unità dei cristiani, a te interessa la modellistica, io faccio un puzzle e tu preghi per l'unità dei cristiani. No, non è questo il punto. Questa è obbedienza alla preghiera sacerdotale rivolta da Gesù al Padre alla vigilia della sua passione. Prego, Padre, che tutti siano una cosa sola come tu e io siamo una cosa sola. E guardate che questo tu e io siamo una cosa sola è un versetto che troveremo anche stasera nell'esegesi di Novaziano, è un versetto determinante della storia del dogma ed è anche un versetto di inciampo nella storia del dogma. Lo è per la cristologia, lo è per l'ecclesiologia, perché è difficile capire come Gesù e il Padre siano una cosa sola, ed è scandaloso constatare che ci sono tante divisioni che contrappongono i discepoli di Gesù, laddove se c'era una cosa che Gesù ha chiesto al Padre prima di immolarsi per la salvezza del mondo, era l'unità dei suoi discepoli. Stiamo lacerando il testamento del Redentore, qualcosa di grave su cui tutti devono interrogarsi. Ecco, la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani non dovrebbe essere una delle tante inutili giornate mondiali. Oggi è la giornata mondiale della pizza, anzi no, era venerdì. Io avevo giusto preso la pizza a casa, ho sentito al telegiornale che ero in tema, meno male, ma sono cose assolutamente inutili queste. non è una delle tante giornate mondiali, anzi è l'occasione che la Chiesa, le Chiese, nella sua e loro sapienza ci offrono per un esame di coscienza individuale ed ecclesiale. Essere tiepidi rispetto alle parole più gravi e più solenni di Cristo morituro significherebbe avere qualche problema con il cristianesimo stesso. E allora per questo voglio condividere con voi, prima di tornare a Novaziano, una cosa ancora di un minuto, un testo che ho composto per la parrocchia, perché il parroco mi diceva: perché non trovi una preghiera attinente al tema scelto quest'anno per la giornata e per la settimana di preghiera, e magari fondata nei padri. Ovviamente io sono andato a prendere il più rapido strumento che noi studiosi di patristica abbiamo per consultare le fonti bibliche nella letteratura patristica, che si chiama Bibbia Patristica, e sono andato a controllare il versetto di Atti 28:2, dove si parla della gentilezza che usarono a Paolo e ai suoi compagni naufraghi su Malta. Avete letto che il tema è: ci trattarono con gentilezza, e con mio stupore ho visto che praticamente nessuno citava quel versetto in particolare, né si dedicava a commentarlo, nessuno di quelli recensiti nella Bibbia patristica, che significa non molto, ma qualcosa certamente sì. Soltanto nel terzo libro dell'Adversus Heresias di Ireneo c'è un rapido passaggio, ma è assolutamente accidentale, ecco, riferito a un passant. Sì, Paolo naufragò su Malta, ma nulla di più dettagliato. E allora mi sono messo, senza andare a fare altre ricerche, a proporre una esegesi ispirata, se volete, allo stile dei padri, perché chiaramente l'avete sentito, forse anche voi, vengono date letture politiche, sociali, sociologiche di quel "ci trattarono con gentilezza". Chiaramente il riferimento alle emergenze nel Mediterraneo non è anodino, ma come sappiamo è anche sbagliato piegare la scrittura a scopi meramente orizzontali e politici, perché le scritture ci invitano sempre a scorgere anche nei panorami politici un orizzonte trascendente, ed è per questo che avevo scritto questo pensierino che vi propongo come condivisione e per sottolineare la giornata e la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. La nave sarà distrutta dal mare, ma nessuno di noi perirà se resteremo raccolti traendo forza dalla frazione del pane. L'esperienza del naufragio di Paolo, che gli Atti ci conservano, è ricca di mistici sensi. Molte volte, Signore, ci ha indicato la Chiesa sotto l'immagine di una barca, e ci è facile riconoscerci nel variopinto equipaggio che vi sta sopra, ognuno con una propria storia e delle proprie aspirazioni, tutti accomunati dal solo istinto di sopravvivenza, che di per sé non cancella le diffidenze e anzi talvolta le fa più aspre. Tale è la condizione della nostra società civile, naturale, ma in un certo senso è pure la condizione delle nostre realtà ecclesiali, che tanto invisibilmente quanto realmente sono già, lo sono sempre state, un'unica Chiesa. Tutto sembra essere retto da un contratto sociale, quando perdiamo di vista la centralità di Cristo che ci sostiene e dello Spirito che ci guida. Per questo, in ogni contesto, tu, Dio, mandi angeli a ricordare ai tuoi apostoli che oltre il ponte della barca non c'è la mera sopravvivenza, ma un destino di salvezza comune. Ed ecco che la frazione di un unico pane viene a sostenere e corroborare le energie di ciascuno nel pellegrinaggio terreno, finché si giunga tutti a destinazione. Né le meraviglie del tuo amore sono contenute nei confini della tua Chiesa, Signore. Quando Paolo e gli altri compagni toccarono terra, infatti, vennero accolti con bontà non comune da quanti per lingua e per culto apparivano loro barbari, ma che pur senza Dio misurarono i superstiti con il metro della giustizia. Ricordaci, Signore Gesù, che la Chiesa, come te, è chiamata a non vivere per se stessa, bensì a soccorrere col proprio tesoro tutti gli uomini, anche se barbari, perché gli uomini, anche se barbari, già la sostengono, la accolgono e la attendono. Lascio un momento di silenzio perché tutti possiamo raccoglierci un istante, completare con la preghiera personale questa invocazione. Grazie di Radio Maria, grazie a questa rete di, fatta di etere, ma soprattutto di preghiere e di comunione. E torniamo adesso a Novaziano, finalmente. Novaziano che propone delle tematiche anche complesse, ma che ho visto sono piaciute. Mi ha fatto chiaramente una buona impressione, reiterata come tante volte, ma non nego anche una certa sorpresa, perché abbiamo letto la prima parte del De Trinitate, dove si scandisce nei primi 8 capitoli la fede in Dio Padre Onnipotente, dettata dalla regula Veritatis, secondo Novaziano, ho avuto dei riscontri molto positivi durante la trasmissione e dopo la trasmissione. Soprattutto ho visto che è piaciuta l'attenzione che Novaziano ha per la dimensione apofatica della teologia. Cioè, ho visto che è piaciuto a diversi ascoltatori come Novaziano sfumi una teologia che è fatta di dire, di definizione di ciò che Dio è. Novaziano è scettico, l'abbiamo visto, sulle categorie umane che possono cercare di avvicinarsi a Dio, e non, come accade per tanti cattivi teologi, perché non le abbia studiate. Noi vediamo dall'apparato di citazioni di Novaziano che, in particolare verso Tertulliano, ma non solo, egli è molto e profondamente debitore. E chiaramente anche l'impianto trinitario nella sua articolazione così cosciente deve molto a Tertulliano, tuttavia non soltanto nel regresso della pneumatologia che vedremo in una puntata dedicata, penso alla prossima, ma in generale in questa enfasi sulla teologia apofatica, sulla dimensione apofatica meglio della teologia, vediamo che c'è una relativizzazione, una presa di distanza dal maestro pure amato e seguito Tertulliano. Vi ricordate che Tertulliano risolve la questione dell'unità di Dio nella Trinità perché ammette l'unica sostanza. L'unica sostanza di cui Tertulliano parla è lo spirito, spirito concepito alla maniera stoica, cioè come una materia assai diafana, eterea, sottilissima, eppure pur sempre materia. Ecco, questo viene radicalmente superato in Novaziano. Diciamo che è un punto in cui Novaziano migliora Tertulliano, migliorando però questo punto gli viene meno un criterio di unità in Dio. Ciò che permetteva appunto a Tertulliano di dire che Dio è uno malgrado le tre persone era l'unità di sostanza, che è una materia per lui, ammettendo la piena e perfetta immaterialità di Dio, oltre che l'infinitudine di Dio, questo su cui ci eravamo soffermati e lo sottolineiamo anche adesso, questo richiede che Novaziano si ponga in un certo senso più avanti rispetto a Tertulliano e d'altro canto che possa spiegare meno nel dettaglio alcuni aspetti del mistero. Anche per questo Novaziano si rifugia, diremmo con lettura critica e poco benevola, si rifugia nell'apofatismo, cioè nel dire che Dio comunque è un mistero, che Dio è superiore ai concetti umani, cosa che peraltro non si può dire falsa, anche perché non riesce a spiegare tutto quello che Tertulliano spiegava. Non lo fa perché ritenga falsa la spiegazione, ma perché non gli piace concedere che in Dio possa esserci materia. È una concezione metafisica e teologica di fondo che è radicalmente mutata nel passaggio da Tertulliano a Novaziano. E voglio riprendere, prima di passare alla cristologia, che è il capitolo più ampio dell'opera, la sezione, più che il capitolo, è composta da molti capitoli, in realtà 9, 28, voglio però prendere l'ultimo punto dell'ottavo capitolo, che è il punto 45, il capitolo 45 nell'edizione curata da Loi per l'editrice internazionale, nella Corona Patrum, se qualcuno è interessato a cercare in biblioteca o altrove questo testo, è il De Trinitate di Novaziano curato da Loi. Prendiamo dunque il punto 45, dove si ricapitola, facendo l'esegesi del Salmo 67-68, versetto 18, si ricapitola un po' l'impostazione teologica e metafisica di Novaziano. Questo è dunque, secondo Davide, il cocchio di Dio. Quando si dice secondo Davide nei padri, normalmente si intende che si sta citando un salmo, perché Davide in età patristica, ma anche come vezzo classicheggiante, è assunto come autore di tutto il Salterio. Questo non è condiviso dalla critica biblica moderna e contemporanea, che scorge diversità di stile e di lingua all'interno del Salterio. Tuttavia, ecco, si tenga presente che quando un padre della Chiesa o anche un autore moderno, ma diciamo del 1500, del 1600, scrive come dice Davide, come dice il divino Davide, normalmente si sta citando un salmo. E infatti qui si cita un salmo. Dice infatti: il cocchio di Dio è moltiplicato in grandezza 10.000 volte tanto, cioè è incalcolabile, infinito, immenso, bellissima, id est innumerus, infinitus, immensus. Notate che infinito non è un termine omogeneo con incalcolabile e immenso. In una climax noi avremmo messo immenso, cioè che non si può misurare, incalcolabile, cioè che non si può neppure calcolare, e poi infinito. Novaziano invece mette i tre aggettivi sullo stesso piano, incalcolabile, infinito, immenso, sta a dire che l'immagine allegorica, iperbolica, usata dal salmista, evoca una grandezza spropositata che è incommensurabile con quelle umane e che pertanto va equiparata all'infinito e anzi coincide con l'infinito. Sotto il giogo della legge naturale imposta a tutti gli esseri, alcuni sono trattenuti come richiamati dai freni, altri spronati sono lanciati come a briglie sciolte. Il mondo, infatti, questo cocchio di Dio, ecco l'allegoria, cos'è il cocchio di Dio? È il mondo. Con tutti gli esseri lo guidano gli angeli stessi e gli astri, i cui corsi, per quanto vari, tuttavia vincolati a leggi fisse, queste sono le briglie, le leggi di Dio sono le briglie, le leggi della natura sono le briglie del cocchio di Dio, vediamo che portano alle mete di una durata loro definita, sicché, ben a ragione, anche noi che ammiriamo sia l'artefice sia le sue opere, compiacciamoci di esclamare con l'Apostolo: o profondità delle ricchezze, della sapienza e della scienza di Dio, quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e non percorribili le sue vie. Chi infatti conobbe la mente del Signore? O chi mai fu suo consigliere? Oppure chi ha dato per primo a Lui e gli verrà restituito? Già che da Lui e per mezzo di Lui ed in Lui sono tutte le cose, a Lui gloria nei secoli. Amen. E con questa dossologia, ripresa dal capitolo 11 della Lettera ai Romani, famosissimo passaggio della letteratura protopaulina, Novaziano chiude la prima parte della De Trinitate. Ricorderete che quella parte, la sezione diciamo teologica del De Trinitate, era cominciata con un inno alla bellezza del mondo e alla funzionalità del mondo, un elogio, diremmo con parole contemporanee, del disegno intelligente. A risentire quest'ultimo capitolo, vi rendete conto che c'è quella che i critici chiamano composizione circolare, cioè in chiusura di una macro sezione l'autore è tornato sulle medesime categorie, sulle medesime affermazioni dell'inizio, riportandoci dentro anche ciò che era stato guadagnato durante la sezione. Che cosa è stato guadagnato? L'apofatismo. L'apofatismo, cioè il fatto che le opere di Dio ci dicono di un creatore meravigliosamente, infinitamente trascendente a quelle stesse opere, e che quindi possiamo e dobbiamo parlare di Dio, e guai a noi se non lo facessimo, e dobbiamo sapere che le nostre parole resteranno sempre poca cosa davanti alla realtà alla realtà che descrivono. A seguire si parte con la dottrina ortodossa circa Gesù Cristo. Novaziano è un autore che sa scrivere e ama farlo notare che sa scrivere, quindi ama rendere evidenti i passaggi della sua opera, ama rendere evidente che c'è un piano dell'opera. Come la prima sezione era cominciata con il richiamo alla regula fidei, così la seconda sezione comincia allo stesso modo. La medesima regola della verità ci insegna a credere, dopo il Padre, anche nel Figlio di Dio, Gesù Cristo, Signore Dio nostro, ma Figlio di Dio, di questo Dio, che è unico e solo, creatore cioè di tutte le cose, come si è già spiegato anche precedentemente. Questo Gesù Cristo, dirò di nuovo, il Figlio di questo Dio, nel Vecchio Testamento leggiamo infatti che è stato promesso, e nel Nuovo Testamento riconosciamo che è stato donato, portando a compimento le ombre e le immagini di tutti i misteri divini mediante la presenza della verità incarnata. Ora, ovviamente chiunque capisce da sé quanto sia bella questa scrittura, quanto sia bello lo stile, quanto sia arioso il fraseggio, e possiamo sederci e goderci questo periodare così per quello che è. Perché ce lo godiamo meglio, io suggerisco di ricordare che quanto a noi può sembrare una banalità, cioè Gesù Cristo vero Dio e vero uomo, che fondamentalmente potrebbe essere la sintesi di tutti questi capitoli davanti a noi adesso, è tutt'altro che banale, è tutt'altro che scontato nel terzo secolo dove Novaziano scrive. La stessa teologia del Logos è una delle possibilità, ma non è detto ancora che sia l'unica. Ancora meno sicuro è che si possa parlare definitivamente e in modo autorevole delle due nature. Che vuol dire due nature? Ma allora quando è morto, chi è morto? Quando è morto Gesù, è morta la divinità, sì o no? È morta solo l'umanità? Come ha fatto a morire solo l'umanità? In forza di che è rimasta allora questa unione? È proprio il teologo che ci ha appena invitati a ricordare che Dio è sempre maggiore di quanto possiamo dire, è quello che ci esorta anche a incamminarci insieme con lui lungo la via gremita di queste domande. E chiaramente vediamo come questa insistenza sull'Antico Testamento e sul Nuovo, sull'unità dei due testamenti in un unico libro sacro, altra cosa che per noi è scontata, ma che nel terzo secolo non era scontata, apre la macro sezione destinata alla cristologia con una, non direi un'invettiva, un'interlocuzione, se volete anche critica, ma un'interlocuzione del marcionismo. Ora noi del marcionismo e in particolare di Marcione abbiamo parlato diverse volte anche con dei focus piuttosto mirati nelle puntate scorse, per cui ora non torniamo ad attardarci. Chi fosse capitato questa sera magari per la prima volta sulla frequenza di Radio Maria durante la trasmissione della nostra rubrica potrà tenere presente che per marcionismo in generale si intende la contrapposizione tra Antico e Nuovo Testamento e la contrapposizione metafisica e teologica tra il Dio di Gesù Cristo e il Dio dell'Antico Testamento, sovente immaginati come entrambi realmente esistenti, benché quello dell'Antico Testamento sia un Dio minore, cattivo, falso, bugiardo che tende al male e che non a caso in diverse sette vicine a quella marcionita, diverse sette gnostiche vicino alla setta marcionita, che di per sé non è gnostica anche se si avvicina, arriva a coincidere poi con il diavolo e col creatore del mondo. Qui col pessimismo metafisico di alcune sette si può arrivare a concepire un dualismo antropologico che ha ricadute pesanti sull'etica, cioè tutto ciò che ha a che fare con l'uomo, con la materialità dell'uomo, deve essere evitato, deve essere condannato. Io mi rendo conto che può sembrare un discorso astruso, ma in realtà ne abbiamo portato i postumi almeno fino al catarismo medievale, quando sono insorte intorno all'11-12 secolo, insieme con correnti che chiedevano il rinnovamento spirituale della Chiesa, correnti molto simili a quelle prime, che però condannavano il matrimonio, condannavano le unioni carnali anche tra le persone sposate, laddove l'unione è santa e deve essere, viene comandata, ricorda la Lucia Mantoniana, avrebbe ricordato la Lucia Mantoniana. Allora voi capite che queste considerazioni di primo acchito astratte ed estranee alla vita concreta hanno invece pesanti ricadute sulla vita degli uomini, anche cruente ricadute nella storia degli uomini. Dunque, nella macrosezione Novaziano si rivolge anzitutto ai marcioniti, quindi a quanti contrappongono l'antico e il nuovo. Poi si diffonderà sui doceti in generale, perché non tutti i marcioniti, ma alcuni sì, individuavano nella natura umana di Gesù una mera apparenza, e sicuramente c'è uno spettro più ampio di autori e di cristiani dei primi secoli, magari anche non marcioniti, che però individuavano nell'umanità di Gesù una mera apparenza. Tali erano gli gnostici a cui accennavamo, ma non soltanto loro, perché la materialità di questo Dio che si umanava era problematica per molti. Dopo il passaggio sui doceti, la macrosezione dedica una computazione serrata agli adozionisti e ai modalisti, i quali avevano anche loro le loro ragioni, anch'essi avevano le loro ragioni, e Novaziano non manca di sottolinearlo, cioè che anche dagli eretici si possono imparare elementi a sostegno del corretto dogma. Questo è un altro punto interessante della lezione di Novaziano, a cui adesso ci dedichiamo con molta calma, ecco, dopo aver fatto una piana introduzione alla macrosezione, adesso leggiamo i passi salienti e ci concediamo il tempo di conversare insieme. Grazie ai centralinisti, ai solerti operatori di Radio Maria, potrete intervenire, fare le vostre considerazioni, le vostre domande, e dove arriviamo, arriviamo, ecco, senza alcuna fretta, come quando Simonetti a lezione era capace di stare un'ora anche su un singolo paragrafo. Noi ora si parla licet, ci dedicheremo a una lettura più rilassante che impegnata, se possiamo dire così. E prosegue dunque, dopo aver accennato alle immagini e alle ombre, le ombre e le immagini dei misteri divini, che nell'Antico Testamento erano prefigurati e nel Nuovo venivano inverati potentemente con l'incarnazione di Cristo. Egli infatti proclamano figlio di Abramo, lui proclamano figlio di Davide allo stesso modo, sia le profezie del Vecchio Testamento, sia i Vangeli. Lui annuncia la Genesi stessa quando dice «darò a te e alla tua discendenza». Lui quando lo mostra come l'uomo che lottò contro Giacobbe. Lui quando dice «non verrà meno un principe nella tribù di Giuda né un capo nella sua discendenza, finché non verrà colui per cui è stata fatta la promessa, appunto lui sarà l'atteso delle genti. Lui annunzia Mosè quando dice: predisponi un altro da inviare. Lui annunzia il medesimo Mosè quando attesta: Dio susciterà per voi un profeta tra i vostri fratelli, ascoltatelo come me stesso. Lui, quando dice: vedrete la vostra vita appesa notte e giorno e non gli crederete. Sono passi che in buona parte sono i medesimi citati da Tertulliano nell'Adversus Marcionem e nell'Adversus Praxian. Il confronto delle fonti è stato fatto e ha mostrato una stretta dipendenza. A maggior ragione è interessante l'autonomia che Novaziano rivendica rispetto al suo modello teologico. E possiamo saltare qualche paragrafo, visto che la materia è veramente lunghissima, lunghissima, e andiamo al paragrafo 53, dove Novaziano dice: non riconosciamo né quel Cristo degli eretici, il quale, come si afferma, ebbe un corpo apparente e non reale, in tutte le sue azioni avrebbe fatto nulla di reale se egli stesso fu un fantasma e non una realtà, né quel Cristo che non ebbe in sé nulla del nostro corpo, giacché non prese nulla da Maria, sicché non sarebbe venuto per noi, giacché non si rivelò nella nostra sostanza, per quanto sembrasse, né quel Cristo che volle una carne eterea o siderea, come pretendono altri eretici, sicché comprendiamo che in lui non vi è alcuna salvezza per noi, se non riconosciamo anche la concretezza del nostro corpo, né alcun altro Cristo che abbia assunto un qualunque altro corpo fantastico, secondo le favole degli eretici. Ecco, lo stigma tipo le favole, le sciocchezze degli eretici, le follie degli eretici, abbiamo detto più volte, fanno parte del genere letterario della vituperatio, dello psogos, vanno presi con grano salis. In realtà tutto fanno gli eresiologi dell'antichità, tranne che assumere spesso i nostri atteggiamenti irridenti e da social, per cui il nemico viene squalificato, l'avversario viene vilipeso. L'avversario viene anche vilipeso, ma le sue ragioni sono state abbondantemente e accuratamente considerate anche nelle loro diversità. Come si vede, noi diciamo marcioniti e doceti, e qui Novaziano ha elencato 5-6 sfumature di docetismo. Alcuni ritengono il corpo etereo, altri il corpo apparente, altri ritengono che non sia vero corpo umano ma non come il nostro, e insomma, vedete l'attenzione degli antichi anche a chi la pensava diversamente, non per pluralismo, che tante volte diventa un super dogma del pensiero debole, ma proprio per meglio indagare le vie della verità, bisogna conoscere quali sono i sentieri delle cose. Proseguiamo oltre, prendiamo il capitolo 11, col paragrafo 56. Ma affinché non sembri che noi, per il fatto che affermiamo che nostro Signore Gesù Cristo, figlio di Dio creatore, si è mostrato con la sostanza di un corpo reale, ci siamo arresi o abbiamo prestato argomenti ad altri eretici che a questo proposito difendono soltanto e unicamente la natura umana e vogliono provare che egli fu perciò semplicemente ed unicamente uomo, non ci esprimiamo a proposito della realtà del suo corpo in modo tale da affermare che egli è soltanto uomo, ma riteniamo che, secondo le scritture, egli è anche Dio, perché la divinità del Verbo è fusa insieme nella stessa prima formazione dell'umanità di Gesù, in ipsa concrezione. In ipsa concrezione per mixta, dice il testo latino. E la divinità della parola, ecco, qui si usa il latinismo fermo, che traduce, anticamente traduceva logos come verbum poi più tardi, successivamente si sarebbe imposto, tra Tertulliano e Novaziano, sermo o verbum erano equivalenti per operare la traduzione di Logos. In questo abbiamo degli accenni di teologia del Logos. La scrittura infatti, paragrafo 59, la scrittura infatti proclama Dio il Cristo con la stessa forza con cui lo proclama quello Dio anche uomo. Essa presenta Gesù Cristo quale uomo, così come presenta Cristo Signore anche quale Dio, giacché non afferma che egli è soltanto figlio di Dio, ma anche figlio dell'uomo, né lo dice soltanto figlio dell'uomo, ma suole chiamarlo anche figlio di Dio, per cui dal momento che consta dell'uno e dell'altro, egli è l'uno e l'altro, mentre se fosse soltanto l'uno non potrebbe essere l'altro. Ah, bellissimo questo passaggio. Come infatti la natura stessa esige che si ritenga uomo colui che sia nato da uomo, così la stessa natura esige che si debba ritenere anche Dio colui che sia nato da Dio. La dottrina delle due nascite di Gesù, che è una dottrina antica, già attestata, l'abbiamo incontrata, e dalle due nascite derivano due nature, c'è una nascita eterna del Verbo e c'è una nascita nel tempo del Verbo incarnato. Questa cosa poi sarebbe stata raffinata ulteriormente fino a dopo Calcedonia, ma è importante anche per una stessa concezione di sviluppo storico del dogma, capire che se il dogma si raffina, ciò non vuol dire, come talvolta si sente a maniere da sgangherati divulgatori, che il dogma è un'invenzione che avviene nel tempo. Ah, il purgatorio è stato inventato nel Medioevo. Queste sono sciocchezze. Le definizioni arrivano nel tempo, ma la fede in sé, nella sua sostanza, c'è tutta quanta, l'abbiamo detto mille volte. Magari non sapevano cosa fosse la Trinità e come spiegare l'essenza dello Spirito Santo, la processione dello Spirito Santo, ma che esistesse uno Spirito Santo tutti i cristiani l'hanno sempre saputo, e dalla Didache in qua, cioè da tempi anche antecedenti, l'ultima versione, l'ultima redazione delle scritture canoniche, tutti i cristiani lo sapevano. E quindi dice Novaziano con argomento interessante: se non fosse anche Dio essendo nato da Dio, non sarebbe certamente neppure uomo, sebbene sia nato da uomo, e nell'uno e nell'altro caso vacillerebbe l'uno e l'altro assunto, dal momento che sarebbe evidente che l'uno ha perso la credibilità a causa dell'altro. Cioè lui che dice, non sta facendo un gioco di prestigio, ecco, un jeu de mots per imbambolare i suoi uditori, anzi li sta prendendo molto sul serio, dice guardate che le scritture sono tanto ferme nell'affermare l'umanità di Cristo quanto ferme nell'affermare la sua divinità, perché le scritture parlano chiarissimamente di una nascita dell'uomo Gesù, altrettanto chiarissimamente si parla di una generazione antecedente, diciamo eterna, di Gesù figlio di Dio. Quindi far prevalere una cosa sull'altra è estraneo allo spirito delle scritture e anzi è contrario. E nel momento in cui andiamo a fare una qualunque delle due operazioni, o far prevalere l'umanità sulla divinità o far prevalere la divinità sull'umanità, in realtà noi stiamo perdendo, è interessante questo dell'assunto di Novaziano, stiamo perdendo anche quello che crediamo di salvare, anche l'umanità se pensiamo di salvare l'umanità, anche la divinità se pensiamo di salvare la divinità a scapito dell'umanità. Se avete in qualche modo assistito alle polemiche dei recenti anni, sono polemiche sempre verdi nella storia della Chiesa, a Tizio viene dato del monofisita, a Caio viene dato del nestoriano, a Sempronio viene dato dell'ariano, vedete che tutto trova una sua spiegazione e insieme una sua confutazione in questo bel paragrafo di Novaziano. E dunque vedevamo questi bei testi. Volevo, passando avanti, leggere qualcos'altro di bello. Ah, ecco, questo è molto bello. Qui si parla, per esempio, della natività divina del Verbo. Magari leggiamo questo e poi facciamo una pausa, così ci confrontiamo. Se qualcuno vuole cominciare a comporre il numero, a prendere la linea, così poi non perdiamo tempo e non perdiamo il ritmo. Leggiamo questo passo, che è il paragrafo 67 dal capitolo 13 nella numerazione di Roy, sulla generazione eterna. Allo stesso modo, anche Giovanni, descrivendo la nascita di Cristo, afferma: il Verbo si è fatto carne ed ha abitato in mezzo a noi, e noi abbiamo visto il suo splendore, lo splendore proprio dell'unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità. Infatti, è anche detto il suo nome, Verbo di Dio, né ciò ha torto. Il mio cuore, dice la Scrittura, ha emesso una buona parola. Una citazione dal Salmo anche qui. Questa parola, subito appresso, la chiama con il titolo di Re, soggiungendo: io espongo le mie opere al Re. Questa è un'esegesi, se volete, originale, nessun esegeta contemporaneo l'approverebbe, però è funzionale allo sviluppo della comprensione del dogma, a noi questo nella fattispecie interessa. Tutte le opere, infatti, citazione, sono state fatte per mezzo di lui, e senza di lui nulla è stato fatto. Afferma infatti l'Apostolo: sia i troni, sia le dominazioni, sia le potenze, sia le potestà, le cose visibili e le invisibili, tutte per mezzo di lui sussistono. Questo Verbo, poi, è quelli che venne nella sua proprietà e i suoi non l'hanno accolto. Infatti, il mondo è stato fatto per mezzo di lui e il mondo non l'ha riconosciuto. Questo Verbo, poi, in principio era presso Dio e il Verbo era Dio. Dato che nella conclusione della pericope si afferma: il Verbo si è fatto carne ed ha abitato in mezzo a noi, chi dunque può esitare a proclamare che Cristo, della cui nascita si parla, sia uomo, giacché si è fatto carne, e a proclamare con sicurezza che è Dio, giacché è il Verbo di Dio, soprattutto quando riconosca che gli scritti evangelici hanno unito nell'armonia dell'unica nascita di Cristo entrambe queste due sostanze. Ecco, questo il bel passaggio con cui, anche solo rifacendosi al prologo giovanneo, Novaziano non afferma che il prologo giovanneo parla soltanto di una nascita eterna. Il prologo giovanneo è uno dei primi, neanche il primo, è uno dei primi stadi dell'elaborazione dogmatica in cui si mettono insieme le due nascite di Cristo. E a questo, dice Novaziano, dobbiamo attenerci se vogliamo essere fedeli alle scritture ed elaborare una dottrina coerente per tutta quanta la Chiesa. Linea alla regia per le vostre domande. Sì, pronto.
Pronto?
Buonasera.
Buonasera. Io ho ascoltato le ultime battute della sua conversazione, però visto che parlava di Giovanni, del Vangelo di Giovanni, sì. Io vorrei farle una domanda riguardo al Vangelo di oggi. Ho notato nel Vangelo di oggi una discordanza tra Giovanni e i sinottici. Perché nei sinottici vediamo che Gesù chiama direttamente gli apostoli, mentre oggi abbiamo ascoltato Giovanni che fa dire al Battista, indica Gesù come l'agnello di Dio e fa seguire i due apostoli che erano con lui, fa seguire Gesù. Ora, se lei mi potesse chiarire questo particolare biblico, le sarei molto grato.
Allora, io ringrazio molto l'ascoltatore, di cui non so il nome perché non ce l'ha detto, per la domanda, che sì, è attinente in quanto tocca il Vangelo di Giovanni, ma noi non stiamo facendo un corso sul Vangelo di Giovanni. Capisco la questione. Certamente la pericope evangelica di oggi era anche tratta dal primo capitolo, però erano i versetti 29-34, cioè quelli successivi al prologo che invece abbiamo citato noi poco fa. Adesso, dal punto di vista esegetico, si potrebbe anche notare che non sembra che la mano che ha composto il Vangelo sia la medesima mano che ha composto il prologo. Ci sono termini nel prologo, a cominciare da Logos, che non tornano mai nel Vangelo, e questo è strano data la centralità di Logos nel prologo. Quindi è probabile che si tratti di una fusione redazionale. Questo per dire che già all'interno di un singolo Vangelo e di un Vangelo misterioso come il quarto, non mancano enigmi di difficile soluzione. Quando si va a fare un raffronto tra più Vangeli nell'ambito dei sinottici, si ha spesso la problematica di come accordare fatti, meri fatti che sono raccontati da più Vangeli. Penso per esempio al cieco di Gerico. È uno o sono due? Sono all'ingresso o all'uscita da Gerico, quando Gesù entra o quando Gesù esce? Uno dice sì, ne ha trovato uno quando esce, due quando entra, o viceversa, però non le possiamo risolvere così, anche perché non si risolvono in senso stretto così le cose, e i problemi si fanno tanto più complessi quando si confrontano i sinottici con il quarto Vangelo, in particolare ecco, nella faccenda della vocazione dei discepoli. Cosa posso dire adesso senza entrare nello specifico, per il quale oltretutto non sono né qualificato né particolarmente preparato al momento, dovrei prepararmi per rispondere meglio a questa domanda. Posso però intanto dire all'ascoltatore che non dobbiamo né cedere al disfattismo di chi ritiene che i Vangeli non ci raccontino fatti reali, perché in realtà raccontano spessissimo fatti reali. Fu grande la sorpresa quando si scoprì a Gerusalemme la piscina a cinque portici, di cui proprio il Vangelo di Giovanni parla, e alcuni biblisti domenicani presenti in loco dubitavano che esistesse, dicevano ma no, sarà un'espressione simbolica usata da Giovanni. Poi invece venne fuori la piscina a cinque portici, l'archeologia mostrò che Giovanni indicava un fatto. Questo per dire che i fatti sono così tanti che talvolta nelle narrazioni necessariamente parziali di più testimoni, non tutti oculari ma tutti con fondamento, possono apparire contraddittori senza peraltro esserlo. Quindi può ben darsi che alcune cose siano accadute sul lago di Tiberiade, altre siano accadute sulle rive del Giordano. Può ben darsi anche che Gesù abbia incontrato a più riprese le medesime persone. Queste sono tutte chiaramente ipotesi ricostruttive nell'ambito di una lettura sinottica dei Vangeli canonici, che è un esercizio di studio non da proibire, anzi è utile da fare, perché comprendiamo come possono essere andate le cose sotto un qualche livello. Tuttavia non dobbiamo con ciò dimenticare, e così ricadere nell'altro estremo, che i Vangeli sono sì delle opere anche storiche, ma sono soprattutto dei manifesti teologici, e che quindi rispondono a dei criteri compositivi che scelgono dalla cronaca i fatti da narrare e poi li compongono secondo una finalità che è propria di ogni singolo autore. Se volessimo fare, in questo siamo un po' disabituati dalla filmografia su Gesù, che seguendo un po' i romanzi dall'Ottocento in qua, ha sempre cercato di compiere delle sinossi, a parte l'eccezione di Pasolini, che scelse il Vangelo secondo Matteo. Ma in realtà, se noi facessimo dei film su Gesù, potremmo avere delle interpretazioni e dei Gesù molto diversi a seconda dei Vangeli, il che non confligge con l'unità della persona divina che sta dietro quelle narrazioni e al cuore della rivelazione da cui quelle narrazioni promanano, ma ci dice anzi che la scrittura cristiana, giudaico-cristiana, cioè la scrittura cristiana analogamente a quella giudaica, non è un Corano, non è un testo che viene monoliticamente dal cielo scritto di getto da una mano che si vuole neanche umana, è un testo composto da più mani umane che rivelano non solo e non tanto le imperfezioni, perché altrimenti sembra che stiamo cercando scuse al perché non si capiscono le cose nella scrittura, no, non è vero, ci vuole studio e le cose in buona parte si capiscono, alcune restano ancora di là dalla nostra comprensione, ma molto più fondamentalmente e in modo interessante per tutti, anche per noi che non siamo biblisti ed esegeti di professione, mostra che l'accesso alla persona di Gesù è molteplice, che tutti noi possiamo accedere per una via nostra a Gesù, una via che non confligge con l'enunciato del catechismo, ma anzi che ne è compresa, proprio perché già la descrizione di quelli che un famoso esegeta italiano chiamò i ritratti originali di Gesù Cristo è compendiata nel Nuovo Testamento come una carrellata di diversi scorci, nessuno dei quali ha voluto assorbire l'altro. Questa è una cosa che in parte ci può lasciare sconsolati perché vorremmo sapere esattamente come è andata per filo e per segno. D'altro canto, non è detto che ci servirebbe sapere esattamente come sia andata per filo e per segno, posto che possono essere successe più cose con quei personaggi e che in qualche modo si incastrino anche in una lettura sinottica che magari a noi sfugge. Ora ecco, io sono stato, devo confessare, preso di sorpresa da questa domanda dell'ascoltatore, spero comunque di aver, per quanto farfugliando, detto delle cose utili alla riflessione di tutti, mi scuso se così non è stato, chiedo se ci sono altre domande. Mi dicono che non ci sono più domande e a questo punto continuerei con la lettura, anche perché tra una quindicina di minuti dobbiamo avviarci alla conclusione. Continuerei con la lettura di Novaziano, vediamo se riusciamo ad arrivare alla fine della seconda macrosezione, quella cristologica, così poi nella prossima puntata concludiamo con la pneumatologia e con la chiusa contro il diteismo, che è una presa di distanze intrigante da certo modo di intendere la Logos Theologiae, che ci intriga tanto più in quanto l'autore usa il concetto di Logos così come abbiamo visto. E prendiamo il paragrafo 87 del De Trinitate, dove, stando sempre sul Vangelo secondo Giovanni, si cita proprio il passo a cui mi riferivo prima all'inizio quando facevo l'introduzione sulla settimana di unità per i cristiani, la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Io e il Padre siamo una cosa sola. Dicevo che è tanto problematico, è stato tanto problematico, perlomeno in passato, comprendere il portato cristologico e trinitario di un'affermazione così strana e così dirompente, quanto nel medesimo passo diventa scandaloso ai nostri giorni guardare alle ferite che tutti noi cristiani abbiamo inferto all'unità dei discepoli di Cristo, che era ciò che Cristo chiedeva. È curioso che l'unità tra i cristiani sia resa da Cristo stesso analoga all'unità col Padre. Questo che vuol dire? Che possono esserci distinzioni tra i discepoli, anche magari tra gruppi di discepoli. La Chiesa non ha mai preteso di omologare, e dove occasionalmente l'ha fatto, ha compiuto degli errori storici. Non ho mai preteso di omologare le culture, ma di rendere ciascuna a se stessa con quella meraviglia, con quello stupore che la rivelazione di Gesù Cristo aggiungeva allo stato naturale delle singole culture. E dunque Novaziano argomenta su quel passo: se Cristo è solamente uomo, che significa ciò che egli dice «io e il Padre siamo una cosa sola»? In che modo, infatti, io e il Padre siamo una cosa sola, se egli non è sia Dio sia Figlio, il quale per questa ragione può dire una cosa sola, in quanto proviene da Lui e in quanto è suo Figlio e in quanto nasce da Lui, dal momento che si legge che procedette da Lui, per cui egli è anche Dio? Ma avendo i giudei ritenuto odiosa questa asserzione e avendola giudicata blasfema, giacché con queste parole Cristo si era proclamato Dio, ed essendosi corsi per questa ragione alle pietre, ed essendosi accinti a scagliare i sassi, egli confutò validamente i suoi avversari con l'esempio e la testimonianza della Scrittura. Se la legge, disse, chiamò dei coloro a cui furono rivolte le parole, Scrittura non si può annullare. A colui che il Padre ha consacrato e mandato in questo mondo, voi dite che bestemmia perché ha detto «io sono figlio di Dio»? Interessante, vi ricordate il Salmo che dice «io ho detto voi siete dei eppure cadrete come ogni uomo, perirete come tutti i potenti». Quel Salmo Gesù stesso lo riprende, dice «se coloro a cui fu rivolta la parola», bella anche questa definizione dell'essere umano, coloro a cui fu rivolta la parola, gli uomini a cui Dio ha parlato sono stati definiti dei dalla Scrittura, e la Scrittura non si può annullare, quanto più si potrà definire Dio colui che il Padre ha consacrato e mandato. E prosegue Novaziano, né con queste parole egli ha negato di essere Dio, che anzi ha confermato di essere Dio. Infatti, dal momento che senza esitazione sono chiamati dei coloro a cui furono rivolte le parole di Dio, a maggior ragione è Dio questi che si riscontra essere migliore di tutti quelli. Notate qui che cosa fa? Poteva dire colui che è la parola di Dio. Novaziano qui aveva una palla alzata facilissima per insistere sulla logos teologia, però preferisce non farlo, visto che gli uomini vengono definiti coloro a cui è stata rivolta la parola, era facilissimo dal punto di vista dialettico dire se è Dio uno a cui è stata rivolta la parola, quanto più è Dio la parola stessa. È un argomento che Agostino non si sarebbe lasciato scappare se si fosse trovato a costruire un'argomentazione del genere, ed è possibile che l'abbia fatto, peraltro. E Novaziano invece questa palla alzata la lascia andare senza schiacciarla, perché non era facile esprimere una logos teologia nel terzo secolo almeno, cioè 150-170 anni prima dell'attività di Agostino, una logos teologia che non ricadesse sotto fuoco incrociato di chi afferma il diteismo di costoro, di quanti usano la categoria di logos per spiegare la divinità del figlio. E dunque, questo passaggio interessante lo abbiamo letto, adesso facciamo un bel salto e ci dirigiamo verso la sezione conclusiva della macro sezione cristologica del De Trinitate e andiamo al paragrafo 123, dove, proseguendo nella sua rassegna scritturistica, Novaziano sta citando adesso, insieme con Giovanni, anche i testi paolini, in particolare Colossesi, dove si usa la categoria di primogenito di tutta la creazione. Dice infatti l'autore che se Cristo è anche detto dall'Apostolo primogenito di tutta la creazione, in che modo poté essere primogenito di tutta la creazione se non perché nella sua natura divina procedette dal Padre come Verbo prima di tutta la creazione? Ma se gli eretici non interpreteranno a questo modo, saranno costretti a dimostrare che l'uomo Cristo è primogenito di tutta la creazione, ciò che non potranno fare. Pertanto, o egli è prima di tutta la creazione, affinché possa essere primogenito rispetto a tutta la creazione, Vedete l'insistenza sul primato nella parola primogenito. Che vuol dire primogenito? Come fa a essere primogenito se non è prima della creazione? E non è solamente uomo, poiché l'uomo è posteriore a tutte le altre creature, oppure è solamente uomo ed è posteriore a tutte le altre creature. Su cosa si appoggia Novaziano? Dice, ricordate il racconto della creazione, l'uomo è l'ultima delle opere. Se questo Gesù è detto primogenito di tutta la creazione, non può essere un semplice uomo. A parte il fatto che è venuto cronologicamente dopo, questo non lo dice in questo passo, ma in altri passi l'aveva detto, è venuto cronologicamente dopo grandi uomini, Noè, Mosè, Davide, è venuto dopo molti, molti uomini, è venuto dopo i profeti, dopo il Battista, per quanto a distanza di pochi mesi. Come fa a essere primogenito? Dal punto di vista cronologico non lo è per niente. Dal punto di vista dell'importanza si può anche dire, ammette lui, ma perché? Non basta dire perché è tanto importante. O è importante perché in qualche sua dimensione è esistito prima del resto della creazione, oppure stiamo facendo meri convenevoli. E in che modo è primogenito di tutta la creazione, insiste Novaziano, se non perché quel verbo divino che è anteriore a tutta la creazione e perciò primogenito di tutta la creazione si fa carne e dimora fra noi, cioè assume questa umanità che è posteriore a tutta la creazione e dimora tra di noi con essa e in essa, in modo tale che a Cristo non si possa sottrarre l'umanità né si possa negare la divinità, bellissima immagine, in un modo tale che a Cristo non si possa detrarre l'umanità né si possa negare la divinità. Infatti, se è esclusivamente anteriore a tutta la creazione, gli si detrae l'umanità. Se invece è esclusivamente uomo, si elimina la divinità, che è anteriore a tutta la creazione. L'una e l'altra, dunque, sono consociate in Cristo. L'una e l'altra sono congiunte, l'una e l'altra sono connesse e conseguentemente, dal momento che in lui vi è qualcosa che trascende la creazione, in lui si rivela garantita l'armonia della divinità e dell'umiltà terrena. Per questo motivo si constata che colui dal quale si dice che è stato fatto mediatore tra Dio e gli uomini ha unito in sé Dio e l'uomo. Bellissimo, non c'è bisogno di aggiungere commento. Proseguiamo invece con il paragrafo 127, che presenta una sfumatura teologica interessante, anche se su questa non ci potremo attardare, temo. È sulla forma di Dio e sulla forma di servo, quindi si parla di Filippesi 2, del famoso inno cristologico in Filippesi 2. Vi si dice, lui che possedendo la forma di Dio, se Cristo fosse solamente uomo, sarebbe stato riferito di lui che è ad immagine di Dio, non che possiede la forma di Dio. Sappiamo infatti che l'uomo è stato fatto secondo l'immagine di Dio, non secondo la forma, che attacca alle parole qui, ma non è un arrampicarsi sugli specchi, è un far caso a una differenza. A immagine e somiglianza si legge nella Genesi, quello è l'uomo, e invece in Filippesi Cristo non viene detto a immagine di Dio, ma viene detto nella forma, nella morfè, nel testo greco, di Dio. Chi è dunque costui il quale, come abbiamo detto, è stato fatto secondo la forma di Dio? Un angelo? Ma non leggiamo che la forma di Dio sia neppure negli angeli, proprio perché il Figlio di Dio, per eccellenza, è nobile più di ogni altro. Il Verbo di Dio, imitatore di tutte le attività divine, dal momento che anch'egli opera come il Padre suo, questi possiede la forma di Dio Padre, come abbiamo spiegato. E giustamente è stato proclamato che egli possiede la forma di Dio, dal momento che, essendo al di sopra di tutte le cose e possedendo il potere divino su tutto il creato, è Dio secondo l'esemplare del Padre, avendo però ottenuto dal Padre proprio questo, di essere Dio è Signore di tutte le cose, ed è Dio secondo la forma di Dio Padre, essendo stato generato e proferito da Lui. Ecco, secondo l'esemplare del Padre, riesce un po' difficile capirlo nella traduzione. Il latino dice Deus est exemplo patris. Exemplo qui traduce dal pensiero greco la parola typos, to typo tu patros, e significa, ecco, per capire il tipo, che poi è l'esempio nella fattispecie, ci si deve immaginare proprio l'impronta di un chiodo. La forma di Cristo è esattamente la forma di Dio, come la forma che un chiodo lascia in un legno dove è entrato è esattamente la forma del chiodo. Non è una cosa simile. E la forma del chiodo, perché soltanto quel chiodo poteva lasciare lì, in quel modo, quella forma. E questo, dice Novaziano, in Cristo noi abbiamo l'impressione della divinità del Padre come di un tipo, un'impressione che lascia una forma, e la combinazione di forma e di exemplum che suggerisce quest'idea molto plastica della connessione di forme e dell'impressione, dell'impronta che può essere lasciata soltanto dalla forma paterna. E ecco, in questi ultimi minuti cerchiamo di andare a chiudere con qualche altro paragrafo importante, vediamo un po' a questo arco in cui si prende una argomentazione dei monarchiani, questa è importante, Valletta. A questo proposito, 132, mi sarà lecito ricercare argomenti anche dalla parte di altri eretici. È un valido tipo di prova quella che si prende dall'avversario, sicché la verità sia dimostrata proprio dai nemici della verità. Infatti, che nelle scritture si insegni che Cristo è anche Dio, è talmente evidente che moltissimi eretici, colpiti dalla grandezza e dalla verità della sua divinità, ampliando oltre misura i suoi titoli d'onore, hanno osato proclamare e ritenere che egli non è il figlio, bensì lo stesso Dio Padre. Qui siamo ai monarchiani patripassiani, come li chiamiamo noi, con terminologia eresiologica acquisita e manualistica. Sebbene ciò vada contro la verità della scrittura, è tuttavia un argomento grande ed eccellente in favore della divinità di Cristo, il quale fino a tal punto è Dio, ma in quanto figlio di Dio, nato da Dio, che moltissimi eretici, come abbiamo detto, lo ritengono Dio in modo tale da credere che egli ebbe ad essere riconosciuto non come il figlio, bensì come il padre. Giudichino dunque se non sia Dio questi, la cui autorità ha talmente colpito alcuni da ritenerlo, come abbiamo detto sopra, addirittura il Padre stesso, proclamando in Cristo la divinità in modo alquanto immodesto ed esagerato, già che la divinità evidente di Cristo vi spingeva a ritenere fosse il Padre, colui che leggevano essere il Figlio, proprio perché lo riconoscevano Dio. In realtà i patripassiani arrivano a questo assunto perché vogliono affermare con grande forza il monoteismo e dicono: certo, Gesù è Dio e questo è evidente, siccome esiste un solo Dio, Gesù è Dio e Dio è Gesù. Se è anche padre, pazienza, vuol dire che il padre ha patito, dicono i patripassiani, senza spingersi in modo così evidente e grottesco alla contraddizione. A questo li portano poi gli eresiologi. Anche altri eretici, prosegue immediatamente Novaziano, hanno accolto fino a tal punto l'evidente divinità di Cristo da affermare che egli fu senza corpo e da spogliarlo di tutta la natura umana assunta, per non estenuare in lui la potenza del nome di Dio, come essi ritenevano, se gli avessero associato la natura umana. Tuttavia, noi non approviamo questa posizione, ma la adduciamo come argomento in quanto Cristo fino a tal punto è Dio che alcuni, negata la natura umana, lo ritennero solamente Dio. Alcuni poi lo ritennero lo stesso Dio Padre, mentre gli argomenti equilibrati delle scritture celesti rivelano che Cristo è Dio, ma in quanto figlio di Dio, e che egli deve essere ritenuto anche uomo, avendo Dio assunto anche il figlio dell'uomo. Se infatti veniva presso l'uomo, perché doveva essere mediatore tra Dio e gli uomini, era opportuno che la natura umana fosse con lui e che il Verbo si facesse carne, perché in se stesso stringesse in vincolo di concordia le realtà terrestri insieme con le celesti, mentre univa Dio all'uomo e l'uomo a Dio, con il fondere in se stesso le proprietà dell'uno e dell'altro, sicché a buon diritto il figlio di Dio potesse diventare il figlio dell'uomo attraverso l'assunzione della carne e il figlio dell'uomo potesse diventare figlio di Dio con il ricevere il Verbo di Dio. Questo profondissimo ed arcano mistero, stabilito prima dei tempi per la salvezza del genere umano, si trova realizzato nel Signore Gesù Cristo, Dio ed uomo, affinché il genere umano potesse essere condotto al godimento dell'eterna salvezza. Bene, insomma, questo passaggio è interessante dal punto di vista eresiologico, vi ho detto, il fatto che Novaziano assuma le argomentazioni di alcuni eretici disparati tra loro a indicarli come iperboli di dati veri espressi dalla rivelazione, dimostra come non soltanto l'eresiologia moderna sia consapevole del fatto che le eresie sono spesso delle verità impazzite, secondo quella espressione che io mutuo da un mio professore di dogmatica, ma gli stessi eresiologi antichi sapevano rendersene conto quando non era il momento della vituperazio, cioè c'è del vero in quello che dice l'eretico. Tanto è vero che possiamo assumere un eretico contro l'altro per indicare i reciproci errori, senza che interveniamo sempre noi a contestare ogni singolo errore. Ecco, hanno ragione il dogma, perché anche gli eretici dicono così. E su questo passaggio vorrei, negli ultimi due minuti che restano, nell'ultimo minuto che resta, vorrei ricordare che nel terzo secolo tutto ciò è chiaramente work in progress, e tutto resta ancora da fare, ma ancora pensate, ancora nel quinto secolo, tra Efeso e Calcedonia, quindi nella prima metà del quinto secolo, quando la minaccia all'ortodossia sarà vista dalla narrazione dominante, poi vera, nell'eresia nestoriana, lo stesso Cirillo, che poi sarebbe passato per un campione dell'ortodossia, ebbe una posizione che destò sospetti in alcuni, non soltanto antiocheni, noi lo vedremo, a Dio piacendo, più in là col tempo. Beh, Cirillo si avvicinava a una professione monofisita che fu invitato a chiarire perché sembrava ambigua rispetto al ruolo che in essa rivestiva la natura umana. E certamente è una cosa buona affermare che Gesù è vero Dio, ma se questo toglie l'umanità, abbiamo sentito da Novaziano, non ci giova alla salvezza, e questo anche Atanasio l'avrebbe detto, ma in fin dei conti anche la divinità viene meno per lo stesso principio per cui è venuta meno l'umanità. E vale anche il viceversa nell'affermazione contrastante. Sono le 19:25, noi abbiamo esaurito il tempo di questa nostra rubrica, ringraziamo ancora e sempre Radio Maria, che invitiamo sempre tutti a sostenere per la sua opera, le sue molte opere buone. E con questo io vi saluto e vi do appuntamento per il seguito, concluderemo quello poco che resta della parte cristologica e concluderemo l'opera di Novaziano del De Trinitate, e ci sentiamo quindi su queste frequenze sempre dalle ore 18 alle 19:30, domenica 16 febbraio 2020 alle porte della Quaresima, ormai nel Carnevale, diciamo. Da Giovanni Marco Tullio, la linea è tutto, un cordiale saluto a tutti, linea alla regia.
Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.